Mi hanno chiesto di parlarvi di Spirito Santo, dello spirito d'amore che sta in tutte le cose, nella natura e anche in tutti gli esseri umani. Fra qualche mese, la vigilia di Pentecoste, i vostri figli faranno la cresima. Voi sapete che quello è il sacramento dello Spirito Santo. Cioè, secondo noi, quel giorno entrerà in loro pienamente questo spirito d'amore che pervade tutta la creazione, tutta l'umanità. Allora io proverò oggi a vedere un po', a raccontarvi chi è lo Spirito Santo, a vedere che cosa dice la Bibbia dello Spirito Santo. Prima di tutto voglio fare una premessa. La grandezza del cristianesimo non è solo quella di aver lanciato un messaggio. Cristo non è semplicemente un profeta che viene a parlare. Il suo messaggio è straordinario lo stesso. Però la sua grandezza, oltre alle sue parole, sta nel fatto di essere un Dio, una persona divina, eterna, che ha creato il mondo insieme al Padre e allo Spirito, che viene sulla terra, prende un corpo e quindi viene ad abbracciare gli uomini fisicamente. Infatti lui era presente fisicamente nel mondo e chiamava le persone, le abbracciava, le stringeva a sé. Dava loro forza, non solo con le parole, ma con la sua presenza, presenza fisica. Beh, sentendo questo, generalmente uno dice, pensa, beati loro, che a quei tempi potevano vederlo, potevano abbracciarlo. Non è così. Lui ha pensato anche a noi, cioè a quelli che venivano dopo, che sarebbero venuti dopo. Ed ha avuto un'idea. Ha trovato il modo per abbracciare fisicamente anche noi che siamo venuti dopo. E questa idea sono i sacramenti. Anzi, proprio la sera prima di morire, facendo l'ultima cena, ha dato l'idea, ha trovato il modo per essere presente e per abbracciare anche i suoi discepoli futuri. Era un momento terribile, come sapete, c'era paura in tutti perché avevano capito che ormai volevano farlo fuori. Lui prende il pane, annuncia che quella probabilmente è l'ultima sera che stanno insieme, e li incoraggia, dice: quando io non ci sarò più, voi prendete il pane e io vi assicuro che quello diventerà il mio corpo. Voi lo mangerete e io vi abbraccerò col mio corpo. Sarà un miracolo che io vi garantisco per potermi abbracciare sempre. Fate questo in memoria di me, che lui dice, è proprio emblematico di questo. Per cui i discepoli, poi quando Gesù, pur essendo risorto, non si potrà più vedere, anche adesso a 2000 anni di distanza, noi ci fondiamo su quella sua parola e siamo sicuri che quando facciamo una comunione, quel pane, anche se sembra pane, effettivamente lui fa un miracolo, diventa il suo corpo e noi possiamo abbracciare veramente lui, fisicamente. Lo so che voi pensate, beh, non è la stessa cosa perché ci vuole un po' di fede per pensare che quel pezzo di pane sia il corpo di Gesù. Se era lui, se eravamo ai suoi tempi era meglio, potevamo abbracciarlo meglio. Non è affatto così, perché anche ai suoi tempi ci voleva la fede per poterlo abbracciare. Lui non era mica uno che gli usciva la luce dal corpo e tutti quanti si inchinavano quando lui passava. Sappiamo bene che molti non gli hanno creduto, molti lo hanno perseguitato, tant'è che l'hanno ucciso. E quindi anche lì bisognava aderire alla sua verità, bisognava seguirlo, bisognava credergli per poter ricevere il suo sostegno, il suo corpo e poterlo abbracciare. Quindi la fede ci voleva allora e ci vuole anche oggi. Ma non è una fede nella Chiesa, nel prete o in chi partecipa all'Eucaristia, è una fede nella sua parola, cioè l'ha detto lui, c'è scritto sulla Bibbia. Questo è il mio corpo, fate questo fate questo in memoria di me. Quindi mangiare il corpo di qualcuno significa abbracciarlo. Anche oggi, Si usa questo modo di dire, c'è, per esempio c'è mia moglie che dice, quando vede un bambino che gli piace, proprio lo vorrebbe prendere in braccio, sa, quei bambini appena nati, lei gli viene spontaneo dire, mu mangera, me lo mangerei. Ovviamente non significa che se lo vuole mangiare, significa che lo vuole stringere, se lo vuole abbracciare. Bene, per noi mangiare il corpo di Cristo significa abbracciare il suo corpo. E quindi i sacramenti sono un'idea che ha avuto Gesù per poter ripetere anche dopo le azioni, per poter abbracciare anche noi, i discepoli futuri. E quindi, per esempio, il battesimo, a me, visto che oggi si fa ai bambini, piace paragonarlo a quell'episodio in cui Gesù abbraccia i bambini. Poi lui ha abbracciato anche e perdonato col suo abbraccio e con la confessione, la comunione, abbracciare qualcuno, ci abbraccia e ci sostiene. E poi la cresima, ecco, la cresima è la ripetizione di un gesto che diciamo è un po' difficile da capire, è la Pentecoste, i discepoli che dopo che Gesù è risorto ricevono lo Spirito d'amore, lo Spirito Santo che guida tutta l'umanità. Vi parlo quindi adesso dello Spirito Santo. Voi sapete che Padre, Figlio e Spirito Santo non sono la stessa persona, sono tre persone divine, eterne, tutte e tre, che però hanno un rapporto tra loro non umano, cioè non è che ognuno ha la sua volontà, perché sono così uniti, hanno tra loro tanto amore, c'è tra loro che hanno una sola volontà, pur essendo tre. Di questi tre, lo Spirito Santo sembra il più lontano, il più difficile, il più sconosciuto. Per esempio il Padre, uno dice, è Padre, già la parola Padre, Papà, te lo fa sentire vicino, un Papà che ama tutto il mondo. Però allo stesso tempo lo sentiamo un po' lontano, sbagliando, perché diciamo è un papà che sta in cielo, quindi è nello spazio, è un errore perché Dio Padre sta dappertutto, quindi ci è molto vicino. Però, insomma, lo sentiamo lontano e sbagliamo. Il Figlio, quello ci sembra il più vicino perché è stato un uomo, quindi ha vissuto, poi sappiamo tutti quello che ha fatto, eccetera. Però anche qui, sbagliando, lo sentiamo spesso lontano, perché diciamo, è sempre venuto 2000 anni fa, quindi è lontano nel tempo. Lo Spirito invece sembra il più lontano, il più sconosciuto, sto Spirito che è, ma in realtà io oggi voglio provare a farvi capire che in realtà è il più vicino di tutti a noi, perché è lo Spirito d'amore che pulsa, batte in tutti gli uomini, è lo Spirito di Dio che batte in tutti gli uomini, in tutta la creazione, in tutta la natura. Per esempio, Dio crea il mondo. La Genesi dice che non la crea la terra e poi la lascia lì, staccata, come se fosse una cosa che bene o male va avanti da sola. Ma la Bibbia dice Dio gli mette il suo Spirito. Lo Spirito aleggiava sulla creazione, dice la Bibbia, e quando Dio crea l'uomo, soffia dentro il suo Spirito. D'altra parte, la bellezza del racconto della Genesi è il fatto che quando Dio crea il mondo, lo crea un paradiso. Quindi lì lo Spirito d'amore di Dio trionfa. Non esiste il dolore, non esiste la morte, perché Dio quando fa le cose le fa bene. E quindi Dio crea il mondo nella felicità più totale, e anche gli uomini vivono nella felicità più totale. Quel racconto è come se Dio dicesse, guardate che se oggi ci sono le malattie, ci sono le sofferenze, le alluvioni, se il mondo non è perfetto, non è mica colpa mia, non l'ho mica fatto male io. Io vi avevo fatti per essere subito felici, totalmente felici. Il mio Spirito d'amore regnava nell'universo. E se voi ci pensate, nel nostro cuore questo desiderio di felicità totale c'è. Questa è la prova che effettivamente noi siamo stati creati per essere totalmente felici. Ci abbiamo il desiderio, non so, di avere un rapporto perfetto con la nostra donna. E infatti Dio ci aveva creato così. Adamo ed Eva, dice la Bibbia, non avevano liti, non avevano motivo di litigare, erano nella felicità più totale, il loro rapporto era perfetto. Nel nostro cuore c'è il desiderio di non avere problemi con la natura, di non dover faticare, e infatti la Genesi dice che Dio ci aveva creato in un paradiso dove c'era il lavoro ma non c'era la fatica, c'era la totale felicità. E poi il nostro cuore ci dice che noi vorremmo vedere Dio, vorremmo essere totalmente, non vorremmo avere la prova della sua esistenza, vorremmo essere certi, vederlo. E la Bibbia cosa dice? Che effettivamente Adamo ed Eva vedevano Dio, quindi erano totalmente felici, erano pieni di amore, di spirito d'amore, lo spirito di Dio che potevano vedere, e anche fra di loro c'era la più totale felicità. Poi cosa succede? Questa felicità si interrompe, si spezza. Non per colpa di Dio. Una creatura di Dio, che era una creatura buona, un angelo, si ribella, non si accontenta, vuole di più, vuole prendere il posto di Dio. E in questo complotto vuole addirittura coinvolge anche gli uomini. Per cui, voi sapete che la mela, il serpente sono dei simboli, la Chiesa stessa oggi dice che non sono realmente esistiti, però sono realmente esistito il paradiso, è realmente esistito un peccato, non quello della mela, ma un peccato c'è stato, e realmente c'è stato, il diavolo, non il serpente, ma il diavolo che ha voluto questo. Allora Dio cosa fa? Il principale colpevole, il diavolo, lo condanna perché lui non ha scuse, non ha giustificazioni. Gli uomini invece, che sono stati, diciamo, solo dei complici, non li condanna definitivamente, anzi gli dà un'altra possibilità. E li perdona. La Bibbia dice che Adamo viene rivestito e non gli toglie del tutto il suo spirito, lo spirito d'amore. E noi sappiamo che poi questo paradiso noi possiamo riaverlo. Cioè, vedete com'è grande la bontà di Dio? Lui ce l'aveva già dato, noi l'abbiamo rifiutato, l'abbiamo voluto perdere, e lui ce l'ha, ci dà la possibilità di riaverlo, ce ne fa un altro. Quindi l'umanità non è priva completamente adesso dello spirito di Dio. Dio ci dà un'altra possibilità a tutti gli uomini. E la creazione va avanti con alti e bassi. Praticamente la Bibbia dice che c'erano cose terribili, gente che non seguiva lo spirito di Dio, lo spirito d'amore, gente Sodoma, Gomorra, pedofilie, cose orrende. Però c'era anche gente che seguiva lo spirito d'amore di Dio, vedi Noè e così via. Poi ci arriva anche un episodio che voglio raccontarvi, perché ha a che fare con la Cresima e con la Pentecoste, che è l'episodio della Torre di Babele. Si leggerà proprio questo episodio il giorno della Cresima, la vigilia di Pentecoste. Gli uomini, avendo ancora lo spirito d'amore, d'unità che c'è nel mondo, parlavano ancora tutti la stessa lingua. Perché appunto, siccome la creazione, noi siamo stati creati per stare uniti, per amarci, la lingua era una. Ma gli uomini ancora si montano la testa e costruiscono una torre enorme, dicendo: noi così domineremo il mondo, nessuno ci potrà fermare, nemmeno Dio ci potrà fermare. Allora Dio, per fermare loro e per salvarci, separa le lingue, mescola le lingue degli uomini. Quindi da quel giorno gli uomini non parlarono più la stessa lingua, cominciarono a dividersi. Babele significa proprio questo, divisione. A non parlare più il linguaggio d'amore, unico linguaggio d'amore che accomuna tutti gli uomini. Finché tra alti e bassi si arriva a Gesù. Beh, quest'uomo comincia a parlare prima di tutto di vita eterna. Per la prima volta comincia a dire: guardate che quella felicità totale che Dio ci aveva dato, la riavrete, la potete riavere. Basta seguire lo spirito d'amore. Nel giorno della Pentecoste leggerete San Paolo che dice: tutto il dolore che voi vedete nel mondo è come il dolore di una donna che sta per partorire. geme, soffre, ma poi dopo questo dolore scompare, perché lo spirito d'amore, di gioia, di felicità totale è più forte del dolore. Il dolore e la morte sono venuti dopo, quindi non possono competere con l'amore e con la felicità più totale. Quindi sono parole straordinarie. E poi comincia a parlare di Spirito Santo. Questo Spirito Santo, dice lui, la lettera del giorno della Pentecoste, leggeremo il Vangelo in cui lui dice: se avete sete, se vi sentite aridi, io vi disseterò, vi manderò un'acqua, un'alluvione d'amore. E poi lo stesso passo del Vangelo dice, si riferiva allo Spirito Santo, allo Spirito d'amore, che è presente in tutti gli uomini e che può dissetare i cuori di tutti gli uomini. Quindi lui parla di questo spirito come di un qualcuno che ci dà forza, che ci dà gioia, che è presente in tutti gli uomini, lo Spirito di Dio che unisce tutto l'universo, tutta la terra. E quando avete paura, dice lui, non sapete cosa dire, non sapete come difendervi, tutti ce l'hanno con voi, ricordatevi che lo Spirito Santo vi consolerà, vi aiuterà, vi darà forza, vi darà coraggio. E il suo messaggio è un messaggio che ricompone quella frattura originaria, perché lui parla di unità appunto fra gli esseri umani, tutti fratelli, quella unità che si era, quell'amore totale fra gli uomini che si era interrotto col peccato originale. Poi parla di unità fra uomo e donna, dice: uomo, padre, madre e figlio, stati creati per stare sempre uniti, e solo stando uniti possono essere felici. Se si spezzano, nessuno può spezzare e separare ciò che Dio ha creato unito, vuole unito, quindi ne pagheranno le conseguenze. Quindi ricompone quest'amore che è stato spezzato e poi ricompone la frattura fra uomo e Dio. Dio si fa vedere subito dall'uomo quando lo crea nel paradiso, quindi gli dà la più totale felicità. L'uomo non lo si stacca da Dio, allora Dio che fa? Manda suo figlio, lo fa diventare un uomo per farsi vedere dagli uomini e per abbracciare tutti gli uomini. Capite che le sue parole non possono che suscitare in tutti una grande gioia, e anche nei sacramenti c'è una grande gioia. Dopo la sua morte, però, cominciano i dubbi. La Bibbia dice che loro avevano visto il sepolcro vuoto la mattina di domenica, però la sera avevano ancora dubbi. Si riuniscono insieme, avevano paura. La Bibbia dice che avevano le porte chiuse, come per dire attenzione, perché qua va a finire che facciamo la sua fine. E lui arriva risorto e dice: non dovete avere paura, pace, ci sia serenità. Lo vedete, mostra le mani, no? Dice: sono io, lo spirito d'amore che anima il mondo, è più forte di ogni morte, di ogni dolore. Io sono vivo. Lo spirito vince, lo spirito d'amore. E loro ovviamente lo guardano come un fantasma, no? E lui mostra le piaghe come per dire: guardate che sono io, non mi fanno più male, io le ho vinte. Lo spirito d'amore vince. E poi, visto che li vede così spaesati, gioiosi, ma in confusione, gli soffia lo spirito. Ecco, lo spirito gli alita, dice la Bibbia, gli dice: non dovete avere paura. Adesso dentro di voi batte lo Spirito Santo, il mio spirito. Andate e parlate al mondo. Poi se ne va, e uno direbbe, ormai sono sicuri che è risorto, quindi adesso è tutto fatto. Non c'è più paura, è tutto risolto. Invece no, torna Tommaso che non c'era, e Tommaso ovviamente non ci crede. Dice: non è possibile, voi l'avete visto, va bene, però non l'avete toccato. Potrebbe essere pure un'allucinazione collettiva. Allora la Bibbia dice che Tommaso, fa capire la Bibbia che quel dubbio di Tommaso, in un certo senso, fa venire dubbi un po' a tutti. E quindi ritorna di nuovo la paura, ritorna di nuovo, ecco, la tristezza dell'umanità senza Dio. Allora Gesù pazienta. La Bibbia dice 8 giorni dopo, la domenica dopo, probabilmente, ecco perché noi spezziamo il pane di domenica, perché Gesù ritorna ogni domenica, spezzano il pane, perché Gesù aveva detto di far questo, e lui ritorna e va dritto da Tommaso. Va da Tommaso, gli mostra le piaghe e dice: non ci credi, non ci credevi, adesso toccami, perché non ci credevi? Allora Tommaso si mette a piangere e lui dice: attenzione, oggi noi siamo abituati a dire, ah, San Tommaso, siamo come a lui, facciamo bene perché a non credere. No, perché San Tommaso, prima di tutto, la Bibbia dice, c'era anche Tommaso, quindi anche se aveva dei dubbi è ritornato la domenica dopo a messa. La domenica dopo era lì, con loro, primo. Secondo, Gesù lo rimprovera, gli dice, beati quelli che non faranno come te, che crederanno nella mia resurrezione, anche se non mi vedranno. Per cui loro per 40 giorni incontrano Gesù, lo rivedono e lui ritorna per 40 giorni, appare a tantissime persone, addirittura una volta a 500 persone insieme. La Bibbia dice che se si dovessero scrivere tutte le volte che lui per quei 40 giorni è riapparso, non basterebbero 1000 libri. Poi, giorno dell'ascensione, che noi festeggiamo infatti 6 settimane dopo, 6 per 7, 42, 40 giorni dopo, lui sale al cielo e da quel giorno non l'ha più visto nessuno. Ora, cosa succede? In questi giorni, ovviamente, i discepoli sentivano che Gesù era vicino loro, però non sentivano dentro la forza di essere come lui, non avevano dentro il suo spirito, avevano appunto alti e bassi. Credevano in lui, però non avevano il coraggio di parlare di lui. E lo spirito d'amore che aveva fatto risorgere Gesù gli stava vicino, lui gliel'aveva già dato prima, la domenica di Pasqua, ma non ce la facevano a seguirlo totalmente, non l'avevano ricevuto in pienezza. Cosa succede allora? Che dopo una settimana dall'ascensione, dopo 50 giorni, infatti noi la festeggiamo 7x7, 49, 7 settimane dopo Pasqua, succede la Pentecoste, ecco qui. Loro sono riuniti, ovviamente spezzano il pane e ricevono lo Spirito Santo, lo Spirito d'amore che guida tutti gli uomini, che pervade tutta l'umanità, entra in loro. Da quel momento è una scossa, cioè loro capiscono che non hanno più paura. Lo Spirito è più forte di tutto, entra in loro, è ricevuto in pienezza, quindi cominciano ad amare tutti, cominciano a parlare di Gesù rischiando la vita. Senza paura, addirittura la Bibbia dice che lì c'erano, essendo la festa di Pentecoste, c'erano tante persone di tante lingue, loro parlano di Gesù e lì capiscono, tutti capiscono. Quindi è come se quella Babele, quella divisione, quello spirito d'amore tradito viene ricomposto l'unità, lo spirito d'amore, d'unità fra tutte le persone del mondo viene ridato agli uomini. Poi ovviamente cominciano a fare discepoli e facendo discepoli cominciano a capire che Gesù con i sacramenti voleva che tutti, anche quelli venuti dopo, potessero rivivere la loro esperienza, le loro tappe. E quindi cosa fanno? Chiamano le persone a rivivere in maniera graduale la loro esperienza. E quindi prima c'è il battesimo, poi quindi si diventa discepoli con un catecumenato, poi si comincia ad abbracciare il corpo di Cristo, la comunione, e poi a vivere la Pentecoste, la cresima. C'è un passo proprio degli Atti in cui Pietro e Giovanni vengono a sapere che in Samaria, vicino, c'erano dei cristiani, c'erano stati fatti dei cristiani. Allora loro chiedono, ma sono stati battezzati? Sì. Ma hanno ricevuto pure la cresima? Cioè hanno ricevuto lo Spirito Santo? Dice la Bibbia. No. Bene, allora veniamo noi, Pietro e Giovanni, a imporre loro le mani. E infatti nella cresima succede proprio questo. L'apostolo, cioè il vescovo, che è il successore degli apostoli, viene, impone le mani e questi ragazzi ricevono, noi siamo certi che ricevono uno Spirito Santo, lo Spirito Santo. È ovvio che poi lo dovranno seguire, questo Spirito Santo, perché se lo ricevono e non lo utilizzano, non lo seguono, questo spirito d'amore che pervade l'intera umanità, loro, come dire, non lo seguiranno durante la loro vita. Ce l'hanno già avuto perché uomini, ancora di più l'hanno avuto perché battezzati, e poi lo ravvivono ogni volta che abbracciano il corpo di Gesù, e poi alla fine con la cresima lo ricevono in pienezza, e durante la vita lo devono seguire per poter amare, per poter avere la forza e il coraggio di credere e di amare, di credere in Dio e di amare in tutti gli uomini. Bene, conseguenze di questo quali sono? Tre bellissime conseguenze. Una, la felicità più totale che c'era stata data all'inizio da Dio, noi la possiamo riavere. Lo spirito d'amore, il trionfo dello spirito d'amore, il paradiso, lo possiamo riavere. Più bella notizia di questa non c'è. Due, Dio non è una persona sola, che quindi sola non può che amarsi da solo. No, secondo la nostra fede Dio è tre persone che vivono da sempre, eternamente, in un'esplosione d'amore. Tanto grande che il loro rapporto non è umano, per cui ognuno ha la sua volontà, ma hanno un'unica, identica, stessa volontà. Quindi pur sempre è monoteismo, perché una è la volontà di Dio, ma le persone che esercitano questa volontà, in comunione perfetta, sono tre. Ecco perché noi viviamo di rapporti con gli altri, perché noi siamo immagine del rapporto perfetto che c'è tra Padre, Figlio e Spirito Santo. Dio ci ha creato l'immagine del rapporto divino che c'è fra Padre, Figlio e Spirito Santo. È un circolo d'amore che pervade anche noi. Quindi noi nasciamo da un rapporto, viviamo del rapporto con i genitori, con gli amici, con i figli. Da soli, senza amore, senza rapporto, noi non esistiamo. Non esisterà mai nessuno, perché noi siamo immagine del circolo, dell'esplosione d'amore che è la Trinità. Ed infine noi possiamo abbracciare il corpo di Cristo, veramente, nei sacramenti. Ovviamente per poter godere di questa bellissima verità bisogna eliminare alcuni inganni. Ora io gli inganni del mondo io li riassumerei in tre cose. Primo, l'inganno che ti dice, anche senza frequentare una chiesa tu puoi lo stesso credere in Dio. Mi dispiace, ma questo inganno ormai è facilmente smascherabile. Cioè, basta guardarsi intorno, ditemi se c'è qualcuno che crede e imposta la sua vita su Dio che non frequenta una chiesa. È impossibile, perché Dio non ti telefona, tu non puoi credere e vivere di Lui se qualcuno non ti ricorda che Lui c'è, che ti ama, eccetera. Quindi non cadete in questo inganno, perché è chiaro, il famoso adagio Cristo sì, Chiesa no, si è dimostrato proprio sbagliato, proprio nei fatti. Sono passati dei decenni da questo adagio e tutti quelli che hanno abbandonato la Chiesa o non credono più, oppure se credono, credono solo così, diciamo in maniera da sondaggio. Dicono sì, credo, però poi la loro vita non sentono, non percepiscono l'amore di Dio, perché l'amore di Dio si percepisce solo se qualcuno te lo fa ripercepire. Quindi se volete vivere dell'amore, dello spirito d'amore di Dio, non potete non frequentare una Chiesa con regolarità. Secondo inganno è il famoso inganno di quelli che dicono ma io non ho il dono della fede. Anche questo è facilmente smascherabile, come se Dio fosse uno, capito, che vuole essere amato solo da, ha creato tutti e vuole dare il dono del, vuole essere amato solo da alcuni, gli dà solo ad alcuni questo dono. Ma non è così. Secondo la nostra fede Dio vuole bene a tutti e vuole essere amato da tutti. E certo è un dono, perché il fatto di essere creati è un dono, il fatto di essere amati da Dio, di avere un Dio, un figlio di Dio che viene sulla terra è un dono, ma è un dono che viene fatto a tutti, e poi accettarlo, rifiutarlo dipende dal libero arbitrio dell'uomo. Oggi non si crede più nel libero arbitrio. C'è un episodio proprio letto avantieri di Gesù che si propone nella sinagoga di Nazareth e lo rifiutano, lo vogliono proprio buttare, perché dice questo è il figlio di un falegname. Perché lo hanno rifiutato? Perché non avevano il dono della fede, no, è il loro libero arbitrio. Quindi la fede, come l'amore, come odiare, come picchiare, è una cosa che si decide, la decidiamo noi. Certo, Dio ci ha creati e questo è un grande dono, ci ha amati e questo è un grande dono, ma rifiutarlo o accettarlo dipende da noi, dal libero arbitrio. Ed infine un altro inganno, è quelli che dicono, Gesù voleva solo che si amassero gli uomini, come se Gesù fosse venuto solo per dirci voletevi bene. Di Dio in fin dei conti non gli interessava molto. Se voi leggete i Vangeli, la parola Dio, la parola Padre, ogni riga c'è, e la parola Spirito poi anche c'è continuamente, Spirito d'amore, eccetera. Quindi addirittura lui parlava così tanto da Dio da averci rivelato un Dio trino, cioè un Dio comunità d'amore fra tre persone. Quindi non è neanche un Dio, sono tre Dio così uniti da formare una sola volontà, da avere una sola volontà. Quindi non spezzettiamo Gesù Cristo, non crediamo solo alle cose che Lui, che a noi ci piacciono. Gesù Cristo ha accettato tutto e il suo messaggio è un messaggio di grande amore, unito all'amore di Dio. Cioè, lui parla, dice sempre, amate Dio e gli uomini, ama il prossimo e ama Dio con tutto il cuore. Non possiamo prendere solo metà, ama il prossimo. Anche perché è impossibile, perché l'amore è uno. Quello che viene da Dio si riversa negli uomini. E questo amore universale è l'amore che viene dallo Spirito di Dio, lo Spirito d'amore che pervade tutta l'umanità. Quello Spirito che i vostri figli riceveranno la vigilia di Pentecoste e spero utilizzeranno nella loro vita per amare totalmente gli uomini che incontreranno, per amare la vita e poi per un giorno godere della più totale felicità che il Signore ci ha promesso. Grazie.